Buon pomeriggio, bentrovati agli ascoltatori di Jukebox 900. Il nostro percorso, più o meno accidentato, nella contemporaneità in musica incontra quest'oggi Luigi Ceccarelli. Come spesso ci capita di fare, come spesso ci piace fare, siamo andati a trovarlo nella sua tana, che in questo caso è una casa studio, nella quale Ceccarelli compone tutte le sue opere e dalla quale poi ovviamente esce per esportarla, la musica che crea. Luigi Ceccarelli, dopo aver iniziato l'attività musicale come batterista, ha studiato, come ci racconterà, composizione e musica elettronica al Conservatorio di Pesaro. Si è dedicato principalmente allo studio delle tecniche elettroacustiche e le sue opere infatti utilizzano prevalentemente i suoni naturali, naturalmente elaborati sempre attraverso tecniche digitali. Ha realizzato dischi per moltissime case discografiche, la Edipan, la BMG Ariola, la Newton, e dal 1978 collabora stabilmente con la coreografa Lucia Latour nella realizzazione di spettacoli di danza di altro teatro. È diventato anche insegnante e professore, detiene la cattedra di musica elettronica presso il Conservatorio di Perugia e dirige tra l'altro Musica Verticale, che è proprio un'associazione che si dedica alla diffusione della musica elettronica. Una piccola intro per appunto far entrare in pompa magna anche le chiacchiere che Luigi Ceccarelli ci ha invece regalato in modo molto friendly. Il percorso, che si svilupperà in realtà in due puntate di mezz'ora, ci permetterà naturalmente anche di affrontare e di ascoltare molta musica di Ceccarelli, e avrete modo anche di capire quanto sia frastagliato il suo mondo sonoro, anche se come grammatica ha deciso di utilizzare soltanto, come si diceva, l'ambito elettronico. Il primo ascolto che interrompe, come spesso succederà, interviene all'interno del flusso di chiacchiere tra il sottoscritto e Luigi Ceccarelli, è tratto da Naturalmente Tua, una suite che è anche appunto una colonna sonora, la colonna sonora di un balletto per la compagnia Altro Teatro di Lucia Latour. Ha un titolo minaccioso per chi si è affezionato all'immagine metropolitana di Ceccarelli stesso, Naturalmente Tua. E anche i titoli dei singoli quadri si riferiscono proprio a delle cose che hanno a che fare con l'ecologia: l'alba, il mare, gli uccelli, i pesci, le conchiglie e la luna. In realtà non c'è New Age in questa musica, come sentite l'approccio è sempre molto rigoroso, i suoni alle volte sono abbastanza avvolgenti, alle volte anche ostici. Insomma, un Ceccarelli doc, tanto per iniziare. Quali sono stati i tuoi primi maestri?
Prima di parlare dei maestri canonici, ci tengo a dire che ho fatto per 7-8 anni il batterista. Ho cominciato molto presto, a 11 anni, credo, così. Da 15 anni ho fatto il batterista in questi gruppi rock dell'Emilia Romagna. Allora non c'erano le discoteche, quindi si faceva soltanto musica dal vivo.
E facevano un repertorio di cover, però ballare.
Si faceva un repertorio di cover per ballare, questo sì. E ho fatto il batterista fino al 73, perché nel 72 mi ero iscritto al conservatorio e lì c'è stato il mio cambiamento verso la musica, diciamo, più colta, ecco. I miei maestri sono stati, per la musica elettronica, Walter Branchi, per la composizione Giuliano Zosi e Guido Baggiani. Diciamo che in quegli anni al Conservatorio di Pesaro è avvenuta una cosa molto speciale, cioè una gran parte di compositori romani dell'avanguardia si sono trasferiti a Pesaro e ci sono stati per 4-5 anni, perché c'era un direttore molto interessante che favoriva molto la musica contemporanea era Gherardo Maccherini Carmignani, che era un pianista anche piuttosto famoso, e per 4-5 anni credo che Pesaro sia stata una fucina molto importante di musica contemporanea.
E quali erano questi compositori romani?
C'era Giovanni Piazza, c'era appunto Guido Baggiani, c'era Luca Lombardi, c'era Giampiero Taverna, il direttore d'orchestra, c'è stato per un pochino Aldo Clementi, per la storia della musica c'era Michelangelo Zurletti, insomma era un ambiente molto vivo e molto stimolante per dei giovani di provincia.
E per un giovane di provincia qual era il modo per intercettarli? C'era modo di, come dire, diventare allievi in un senso rinascimentale o semplicemente si frequentavano i corsi, punto?
Ma il conservatorio ancora oggi ha una concezione veramente molto arcaica dell'insegnamento, cioè si diventa veramente allievi nel senso vero, cioè il maestro diventa il punto di riferimento nel bene e nel male. Oggi questo sta cambiando molto, da un certo punto di vista credo sia meglio, però si perde anche molto di quello che è il rapporto che era molto forte tra maestro e allievo, che poteva essere molto forte, insomma, non sempre poi succedeva.
In questo senso il tuo maestro vero qual è stato in quel periodo?
I miei due maestri più importanti all'inizio sono stati Walter Branchi e Giuliano Zosi. Walter Branchi perché mi ha aperto la strada all'elettronica, al rapporto tra tecnica e musica, cosa che io non conoscevo, però sono stato molto facilitato dal fatto che ho un diploma in elettronica industriale e questo mi ha portato subito a un livello tecnico molto alto, superiore a quello degli altri compositori. E Giuliano Zosi, che è un compositore veramente fuori dagli schemi, un performer con un grado di libertà e di pazzia credo superiore a qualsiasi altro, e con questi due mi sono trovato benissimo. Poi dopo Giuliano Zosi sono stato allievo di Guido Baggiani e anche quello mi è servito molto, insomma.
Quello era un periodo in cui ancora, come dire, non si era celebrata quella che è stata forse anche un po' sbrigativamente definita la fine delle avanguardie. Le avanguardie ancora venivano in qualche modo celebrate, venivano consacrate, avevano anche udienza spesso e volentieri nei cartelloni.
Assolutamente sì, è stato la fine forse del periodo molto importante di Nuova Consonanza, dove suonavano lo stesso Walter Branchi, dove suonava Giovanni Piazza, ancora c'era Macchi, Morricone, insomma. Quella è stata un'esperienza molto forte e anch'io sono stato molto influenzato da quelle esperienze lì, anche dall'improvvisazione, sono stato molto attratto da compositori particolari, al di là di Stockhausen, che ancora oggi io penso sia il compositore più importante del Novecento, lo stesso Scelsi, o tra i giovani italiani si sentivano le prime cose di Sciarrino che erano già molto particolari. Thank you.
Ancora la colonna sonora di una coreografia di Lucia Latour, dedicata all'opera dell'artista futurista Fortunato De Pero, e si intitola Luce e Ombra, per quartetto d'archi e nastro magnetico. Ad interpretarlo ci sono anche i quattro del quartetto Borciani, ovvero Fulvio Luciani al violino, Elena Ponzoni ancora al violino, Roberto Terenzi alla viola e Claudia Ravetto al violoncello. Brano che riprende proprio il concetto della macchina futurista, riportandola ai nostri giorni, concepito come un rigoroso e inesorabile meccanismo ad orologeria che comanda il quartetto d'archi. Dunque il quartetto d'archi, per una volta, al servizio non di un direttore, ma di un nastro magnetico. Tra imparare e iniziare a comporre, quanto è passato di tempo?
Diciamo che per una combinazione strana, per un momento appunto molto unico, oggi non sarebbe più possibile fare questo. Io mi sono iscritto in conservatorio contemporaneamente in composizione e solfeggio, che sono gli antipodi, insomma. Ho portato avanti contemporaneamente queste due cose, cioè la materia del principiante e quella invece della composizione alta, contemporaneamente. E questo a 19-20 anni sentivo che non era un problema, mentre il problema grosso era, non so, lo studio del pianoforte, che io ho incominciato praticamente da zero, e lo studio del pianoforte è concepito per essere lo studio di un bambino di 8 anni, e queste cose mi sembravano talmente sceme che non l'ho mai suonato il pianoforte e non l'ho mai sopportato.
E quindi i primi pezzi com'erano?
I primi pezzi erano subito pezzi che facevano parte dell'avanguardia, insomma, che anche ai miei insegnanti di composizione piacevano e mi spingevano molto a farli. Il mio primo pezzo in assoluto che ho scritto è stato un pezzo per 5 contrabbassi e un trombone, dove i 5 contrabbassi stavano intorno al pubblico e il trombone faceva una specie di improvvisazione correndo tra il pubblico.
Già il fatto che tu abbia voluto specificare, quando parlavamo di maestri, la tua gavetta nelle balere, sostanzialmente, sì. Questi accenni anche alle tue referenze anche extra colte, mi sembra di capire, anche jazzistiche. Un CD che ho avuto per le mani adesso, in cui è compresa anche una percussione etnica. Sono tutti spunti che credo, facendo un salto mortale al 2008 e allo stesso tempo guardando in retrospettiva le cose che hai composto, come dire, hanno fatto sì appunto che le musiche altre siano confluite spesso e volentieri nel gioco del tuo elaborare una musica che aveva dentellati colti. Io ad esempio ho letto alcune recensioni di molti tuoi spettacoli, più e più volte si fa accenno a una partitura che ha a che fare con il rock, un'altra che profuma di swing, un'altra ancora appunto che c'è una matrice etnica più o meno esplicita. Tutte le volte poi si specifica che è ovviamente una sensazione un po' obliqua nell'ascolto, un approccio straniante di questo tipo di matrice, che però c'è e che quindi credo faccia parte anche questa del tuo background, oltre che a quella accademica.
Sì, il punto di svolta per me, come ho detto, è stato il conservatorio, e devo dire che all'inizio del conservatorio per 5-6 anni mi sono veramente completamente allontanato dalle altre musiche e pensavo solo alla musica colta, alla musica contemporanea, alla musica elettronica, ripudiando tutte le altre musiche. Poi piano piano ho scoperto che invece quella formazione per me è stata importante, cioè senza quella formazione non avrei neanche potuto scrivere la musica contemporanea, quindi sempre più ho recuperato tutta la parte della musica rock, in parte della musica jazz, e ora non ho più problemi e non mi sento veramente più nessun limite. Per me fare un pezzo di musica nuovo è sempre una immersione anche in una cultura nuova, e quindi posso fare qualsiasi cosa anche che non conosco, ma che incomincio a approfondire dal momento che penso di fare una cosa nuova.
Siamo ancora all'interno di Annie Cam, una suite dal balletto dedicato a De Pero, è una musica che non si serve appunto della musica a sua volta di De Pero, che in qualche modo è troppo povera per le nostre orecchie iperpercettive di fine millennio, ma che da quella musica parte per trasformarla, per inventare manifesti pubblicitari e quadri che si trasformano ovviamente sotto le mani compositive di Luigi Ceccarelli in suoni. A Zig Zag per Broadway è il frammento che stiamo ascoltando, è anche il frammento introduttivo che evoca anche alcune delle referenze di matrice afroamericana e jazzistica di cui Ceccarelli ci accenna e accennerà più volte nel corso della nostra intervista. Siamo qui nel tuo studio con un paio di schermi LCD che ci guardano in qualche modo, e questo mi suggerisce un'altra domanda. Tu quando hai iniziato facevi musica sostanzialmente, credo, elettroacustica o elettronica in senso non informatico. Adesso credo che la parte informatica abbia una rilevanza essenziale. Quanto è cambiato il tuo approccio nei confronti comunque di una musica che non aveva a che fare con strumenti convenzionali, ma questo neanche prima, però adesso forse ancora di più? E cosa si è guadagnato e cosa si è perso, secondo te, in questo percorso?
Questa mi sembra una domanda molto bella, molto interessante. Credo che nessuno si renda conto di tutto quello che è cambiato in 30 anni. Posso anche dire la data, il mio primo computer l'ho comprato nell'85. E poi, prima che diventasse lo strumento per me quasi unico di composizione, sono dovuti passare altri 10 anni. E prima ho fatto la musica con tanti altri strumenti elettronici, perfino con i sintetizzatori.
Nastri,
montando nastri, facendo delle registrazioni.
Rovesciando.
L'unica cosa che mi è rimasta sempre è quella che io non credo molto nell'interesse del suono generato direttamente dal computer, cioè del suono sintetico. Tutti i miei lavori partono dal campionamento, cioè dal suono strumentale e molto dal lavoro sul suono strumentale, dal lavoro sulla registrazione, dal rapporto con uno strumentista.
Fin dall'85 questo?
Questo da sempre.
No, da sempre prima sì, ma da quando hai avuto il computer l'hai sempre pensata così?
Io ho mantenuto sempre questo pensiero. Ecco, c'è stato un momento che sono stati gli anni 80 forse, dove si pensava che il computer potesse sostituire completamente lo strumentista.
Lo pensavano anche i Depeche Mode, tra l'altro.
Sì, sì, ma quando io dico sì, pensava, dico tutti, veramente tutti. Anche, non so, gli strumentisti stessi erano molto spaventati da questa cosa e ci sono state anche lotte contro l'uso del computer per questo. Oggi si è capito che pur con una tecnica altissima non credo che il computer riesca a gestire mai, o meglio, che riesca a gestire in modo creativo e libero la complessità della musica e dei suoni. Quindi io sono assolutamente per il suono di origine acustica.
Acustica. Edison Studio è appunto una specie di collettivo composto da Luigi Ceccarelli, Alessandro Cipriani, Fabio Cifariello Ciardi e Mauro Cardi, fondato nel 1993 a Roma. Devo dire che in questo De Zarba DAF che abbiamo introdotto in questo momento si denotano le caratteristiche anche di ispirazione etnica e multietnica che Ceccarelli non evita affatto. I suoni di fine millennio si fanno globali e Ceccarelli, attraverso il lavoro di questo collettivo e di questo brano De Zarba DAF che stiamo ascoltando in sottofondo, un brano del 1997, come dire, inserisce il suo lavoro sull'elettronica attraverso il timbro caldo e risonante delle pelli dei tamburi etnici.
Non è vero che il computer ha sostituito e inglobato tutti gli strumenti di prima, per esempio. la musica che si faceva negli anni 80 con le macchine degli anni 80 oggi non si può fare più, perché le macchine sono cambiate, ti permettono di fare tante cose, anche più cose, ma quelle che si facevano negli anni 80 non si possono fare.
Infatti c'è qualcuno che le cerca ancora, quelle macchine.
C'è qualcuno che le cerca ancora. Ora, io sono però anche molto pratico, dico, quella musica lì non si può fare, però cercare oggi quegli strumenti lì di solito è un po' un atteggiamento da collezionista, un atteggiamento da
nostalgici,
sì, da qualcuno che vuole ritirar fuori una cosa strana giusto per farla strana, insomma.
A meno che anche quelle timbriche, quegli strumenti non vengano usati nello stesso modo in cui tu usi magari il suono di un contrabbasso, cioè utilizzandoli per poi ritrasformarli e rielaborarli.
Sì, anche qui il discorso è molto più complesso, nel senso che almeno io per la mia musica, se uso un contrabbasso, sono cosciente del fatto che il suono del contrabbasso è un suono molto connotato, ma è un suono anche che ha una storia di 500 anni e forse anche di più. Quello che il suono di un contrabbasso, come di un violino, come di un flauto, si porta dietro è un bagaglio di cultura molto molto grande.
Somatizzata anche.
Assolutamente, assolutamente. Altrimenti
dici una corga degli anni 80.
Un corg degli anni 80 ha un orizzonte veramente minimo, per cui per me quelli anche sono strumenti passati e bisogna andare oltre, sono troppo connotati in un genere di musica preciso, in un'epoca precisa, e questo li fa soltanto delle curiosità storiche oggi.
Con De Zarba Daf, per Zarb, Daf e naturalmente spunti vari di matrice elettronica, si chiude questo primo incontro dei due che abbiamo previsto all'interno di Jukebox 900 con il compositore romagnolo Luigi Ceccarelli. Lo ritroveremo anche all'interno del suo studio, perché là lo siamo andati ad intervistare e a sollecitare nel corso del secondo incontro, che chiuderà un po' il cerchio. Avremo modo naturalmente anche di affrontare altri ascolti e di approfondire ancora meglio il suo mondo sonoro. Un mondo sonoro complesso, pieno di livelli possibili di interpretazioni diverse, un mondo che ha a che fare con la metropoli, ma anche in qualche caso si concede delle pause di ecologia sonora, come abbiamo sentito. Non ci sono mai suoni elettronici artificiali, ma rumori campionati dall'universo industriale ed anche dall'universo orchestrale. Una bella avventura principiata da questo compositore italiano, che appunto avremo modo di sviscerare ancora in un'altra mezz'ora di ascolti e di chiacchiere. Un cordiale saluto da Valerio Corzani. Thank you.